Radio Tua Notizie.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua per l'ultima puntata del venerdì all'interno della nostra striscia Punto Biancorosso. Non sbagliate colore, Punto Biancorosso. Ecco, attenzione, mi raccomando, perché qualcuno si sbaglia, scrive da noi. No, Biancorosso, ecco, mi raccomando. Ecco, precisiamo. Beh,
precisi
questo,
ancora, perché qualcuno no, perché non
magari
capisce.
Non capisce. Allora, Ferdinando Vicini.
Buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
Come dicevo, ultima puntata del venerdì con Ferdinando Vicini, e poi dalla prossima settimana saremo presenti lunedì e mercoledì, perché tanto qui c'è il discorso di che dobbiamo parlare. Bisogna stringere un po', anche,
però
no?
Siamo sempre pronti anche nell'edizione estiva, poi
esatto. Come sempre, se c'è qualcosa, se sapete che noi rientriamo immediatamente in campo se c'è qualche notizia urgente da portarvi a conoscenza, quindi tranquilli che lo faremo in qualsiasi giorno della settimana, saremo poi pronti ad intervenire e riaprire di nuovo la diretta. Caro Ferdinando, allora, intanto c'è chi fa i play-out e i play-off. Mannaggia a quelli che fanno i play-off. Per i play-out noi abbiamo dato benissimo così. Ci siamo salvati in corner, esatto, che non dobbiamo pensare a questo. Mentre, insomma, c'è purtroppo sono due le marchigiane impegnate nei play-out in questa stagione, e una delle due ci lascerà, insomma, lascerà il campionato
che raddoppia la quota, perché una ci ha già lasciato, che è la Fermana, per cui alla fine della pattuglia marchigiana che ha iniziato questa stagione il 50% sarà costretto a retrocedere in quarta serie.
Sì, purtroppo sì, ci dispiace questo, che non
però
si riesce a mettere.
Però la pattuglia delle marchigiane sarà rimpolpata da qualcuno che viene dall'alto.
Forse.
Perché forse?
No, se si iscrive magari, no? Se si iscrive...
Si iscrive, sempre malpensanti.
No, la speranza è l'ultima a morire. Però...
Beh, ma lo vuoi fare il derby oppure no?
Ma perché... io lo volevo fare, l'ho detto dall'inizio della stagione.
Se non si iscrive e non si fa il derby.
Lo so, infatti questo sarebbe un grande ammanco. Ma dall'inizio della stagione che io l'avevo pronosticato, no? Ti ricordi?
Ha avuto tantissimi infortuni l'Ascoli, quest'anno è stata un'annata terribile per loro, un'annata terribile per tutto il calcio marchigiano, poi ne parleremo. La Jesina ha toccato il punto più basso della sua storia con questa retrocessione,
ricordiamo a quell'altra squadra che noi quando siamo scesi non per il campo. Siamo scesi per altri demeriti che non erano quelli del campo, quindi noi la permanenza l'avevamo acquisita abbondantemente, mentre loro scendono, guai o non guai, ma comunque scendono, anzi sono scesi per demerito. Cioè...
C'è un mio amico milanista, il Milan è stato due volte in Serie B, il mio amico milanista, la prima volta c'è andato per lo scandalo delle scommesse, quando presero il presidente Colombo con i soldi, eccetera, eccetera. La seconda volta è retrocesso sul campo, la famosa ultima giornata col gol di Faccenda della Fiorentina, che per i bianchi se lo ricorderà, del 2-2, del Genoa, scusa, a Napoli, il 2-2 e il Milan scese. Allora, questo mio amico, che era il lunedì dopo di quella sfortunata domenica, il Milan era retrocesso per la seconda volta, era tempestato dagli sfottò degli interisti. E lui rispondeva: beh, abbiamo fatto un progresso, la prima volta siamo andati in Serie B pagando, almeno la seconda volta ci siamo andati gratis.
Ecco, vedi.
E questo è un po' il senso della storia, no?
Vabbè. Comunque abbiamo aperto, insomma, con un po' di sfottò a Marcord, tanto per
alleggeriamo un po', alleggeriamo un po', dai. Stiamo parlando di calcio, ragazzi, però insomma Stefano, tutte queste, perché poi c'è anche altro, c'è la retrocessione del basket di Pesaro, insomma, la mancata promozione.
Fabbri chiede
Pesaro,
quando
ambiva a venire su in Serie C, e farà invece la finale domenica con l'Aquila dei playoff di Serie D, che però non danno la promozione danno soltanto un miglior piazzamento nella graduatoria degli eventuali ripescaggi. Insomma, non è stata un'annata felice, anzi è stata un'annata molto travagliata per il calcio marchigiano in genere. Questo riflette, secondo me, un problema più grave, che è quello dello stato dello sport marchigiano in generale, ecco.
Infatti l'abbiamo toccato anche questo di argomento in un'altra puntata, che è una cosa veramente strana che le Marche non riescano a supportare le proprie squadre di calcio in categorie superiori.
Che poi lo ricordiamo, anche l'Ancona è di proprietà di un imprenditore non marchigiano e anche non italiano. Insomma, esatto. Come sta succedendo un po' dappertutto in Italia, con queste, soprattutto i fondi, le proprietà, gli statunitensi che si stanno muovendo, guarda il Cesena, guarda. Insomma, ci sono molti club che sono finite in mani straniere. Esatto. Insomma,
questo... pericolosissimo il discorso dei fondi esteri, diciamolo, sì. Che ricordiamo.
Beh,
insomma,
no? Abbiamo la squadra campione d'Italia che è in mano ad Oaktree, che è un fondo che ha scambiato, ha prestato i soldi, adesso ripagare un bond, insomma.
Esatto, poi dopo il discorso che i fondi a un certo punto possono decidere di spostare l'investimento su un altro settore, su un'altra cosa.
Eh sì.
E quindi poi dopo...
Senti, vista l'urgenza...
Sì, se rispondiamo a questo messaggio, sì. Quello di Fabri, che fa una domanda giustissima. Dice, quando si gioca il ritorno della primavera a Catania? Ora, intanto, domenica...
Domenica.
Siamo qua. Quindi, intanto c'è l'andata, chiamiamola così, e poi dopo ci sarà il ritorno. Per quello che riguarda la trasferta, no?
Sì.
Quindi adesso domenica ci sarà alle 11 di mattina l'appuntamento al Dorico di Ancona, Ancona Catania.
Ci chiede del ritorno, quindi attenzione, è domenica 26.
Esatto, la successiva poi ci sarà il ritorno sempre alle ore 11.
Sì.
Perché quindi l'accordo appunto mattina, per permettere l'aereo per tornare.
Al Dorico
di Ancona
c'è l'andata della finale del campionato Primavera 4.
Esatto.
Ricordiamo, l'Ancona si è imposta contro il Monterosi. Senti, direi pubblicità, perché il nostro primo ospite dopo ha un impegno.
Esatto. Allora, pronti ad andare subito in onda? 334 35 20 488 SMS WhatsApp. State con noi.
Punto biancorosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TecnoSafe. Protegge con stile.
Dal 1970, per Legno Arredamenti progetta e realizza mobili di alta qualità a prezzi di fabbrica. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Camerano. Per Legno Arredamenti è centro cucine, living, camere e camerette, mobili letto, porte da interno, con trasporto e consegna gratuita. Per Legno Arredamenti, un riferimento nel mondo dell'arredamento. Chiamaci al 331 87 38 844 e fissa un appuntamento. Ti aspettiamo in via direttissima del Conero 31B, Camerano.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto biancorosso.
Perfetto, come detto rientriamo in diretta sulle frequenze di Radio 2, ultimo appuntamento, lo ripeterò spesso oggi, ultimo appuntamento settimanale del venerdì e per quello che riguarda la puntata classica con Ferdinando Vicini, poi sempre pronti eventualmente a rientrare nel caso ci fossero comunicazioni da darvi
urgenti. E speriamo
urgenti.
Ci siano, speriamo che ci siano perché è ora. E ne voglio parlare con il nostro primo ospite, ringrazio Vai. Andrea Verdolini per essere con noi. Ci siamo incastrati un po' dopo un impegno. Grazie Andrea di essere con noi.
Grazie a te, buon pomeriggio Ferdinando, a tutti i radioascoltatori.
Lo ricordo, ma ormai Andrea Verdolini è una presenza consueta ai nostri microfoni, direttore di TVRS, profondo conoscitore della Serie C e del campionato del Girone B, con una panoramica una attenta panoramica su tutte le squadre che hanno partecipato al Girone B, ma in particolare con le nostre marchigiane. Ecco, dicevamo prima di chiamarti in causa di questa annata orribile, no, del calcio marchigiano.
Sì, una annata orribile, insomma, abbiamo avuto 4 retrocessioni, tutte sanguinose per un verso o per l'altro. L'Ascoli, una tra Recanatese e Vispesaro, la Fermana e ci metto anche il Fano, che è una società che torna in un campionato regionale, mi sembra che mancava dal 1967, da un campionato di livello regionale. Quindi sono state 4 le successioni, tutte dolorose, sanguinose e anche complicate.
Andrea, potremmo aggiungere la Jesina, che anche la Jesina al punto più basso della sua storia con la retrocessione in promozione.
Sì. La Jesina è stata fondata nel 1927, è stata in promozione negli anni 70, ma quando non c'era l'eccellenza, non era mai caduta in basso nel senso di disputare il sesto campionato,
ecco.
Il sesto livello del calcio italiano.
Esatto, precisiamo questo, non c'era l'eccellenza allora, quindi la promozione era la categoria immediatamente inferiore alla Serie D, quindi era il quinto livello, oggi è il sesto.
Esatto, ma la promozione all'epoca, tra l'altro, delle Marche, a quell'epoca era ancora a girone unico, quindi era una promozione di alto livello. Tra l'altro la Jesina ha vinto un campionato, adesso faccio un po' di amarcord storico, dopo un duello clamoroso con il Montemarciano, che aveva come presidente Walter Vignoli, che aveva investito risorse incredibili in quella squadra, e fu un testa a testa appassionante. Però adesso andiamo veramente nella preistoria,
altri tempi, che però insomma ci fanno capire come anche squadre che hanno un blasone sono in evidente difficoltà, perché il Fano, lo ricordiamo, il Fano a lungo protagonista in Serie C, anche nella Serie C quella storica prima della C2, comunque sempre fra i professionisti, e insomma adesso una lenta agonia. L'Ancona che si è salvata insomma alla fine, ma sempre a spese di una squadra marchigiana, perché è stata la Fermana che è finita sotto di più di 9 punti e quindi non ha disputato, non ha acquisito il diritto a disputare play-out. Andrea, veniamo invece all'Ancona. Ancona che quest'anno è appunto è un po' l'anno zero, in quanto da un campionato così travagliato, da una salvezza così sofferta, tutti si aspettano di partire con un progetto ambizioso. Ecco, come la vedi tu? C'è la Nocella, insomma, che ha avuto questo vertice, questo summit con il presidente Tiong in Oriente. Al suo rientro ha detto parlerà Tiong. È passata la settimana, ma Tiong ancora non lo abbiamo sentito.
E questo, qualche preoccupazione chiaramente la desta questa cosa. Io l'Ancona la vedrei anche bene se c'è una progettualità e se si prende il buono che questa squadra comunque ha, questa squadra che si è salvata l'ultima giornata, perché del buono penso che l'hai detto più volte nelle tue trasmissioni e anche nelle mie, quel buono, qualcosa di buono questa squadra ce l'ha, ed anche parecchio secondo me, ci sarebbe da salvare, o quantomeno diverse cose, a partire dall'allenatore. È chiaro che ci deve essere una progettualità e qualche preoccupazione, insomma questo silenzio dal medio, dall'estremo oriente, qualche preoccupazione la suscita, insomma, questa cosa in questo momento. Considerate poi il fatto che comunque altre società si stanno muovendo e altre società hanno già un organigramma ben definito.
Sì, anche per, dicevamo, per i calciatori che non tanto quelli che hanno un contratto, benché alcuni di quelli che hanno un contratto come Spagnoli sono ambiti sul mercato anche da, da società di Serie B e quindi vanno adeguatamente blindati, e quelli che invece sono a scadenza e che, come ricordavi tu, ci sono elementi che meriterebbero la riconferma, no? Penso a Pasini, penso a, per quanto mi riguarda, anche a Gatto, a Martina soprattutto, e quindi c'è bisogno di avere una progettualità, come giustamente dicevi tu, e di svilupparla attraverso insomma una struttura che lo faccia.
Penso soprattutto a Boscaglia, che comunque è un allenatore su questa salvezza, penso che ci sia anche la sua impronta, e Boscaglia sarebbe un elemento importante secondo me da cui ripartire. E poi ci sono i giocatori che hai citato, ce ne sono a mio avviso anche altri, qualcuno anche difficile da trattenere, ma comunque ci si può provare, e per cui l'Ancona ha le possibilità per essere competitiva l'anno prossimo e per non soffrire i patemi che invece ha sofferto quest'anno. L'importante è che ci sia una parola dal padrone, un discorso chiaro da parte della proprietà, questo è evidente.
Ecco, e poi arriviamo al discorso del centro sportivo, perché la crisi di cui parliamo e che abbiamo sotto gli occhi, che poi ci siamo, non abbiamo citato Andrea, ma anche quello, no? È anche oggetto delle tue trasmissioni, non è calcio, non lo trattiamo qui, ma il basket a Pesaro è una cosa seria, e dall'anno prossimo non ci sarà più in A1 una squadra marchigiana, no?
Sì, che poi la VL, insomma, sì, ha già rinnovato il consiglio di amministrazione del consorzio, ma risalire dalla 2 alla 1, faccio l'esempio di Cantù, è una cosa molto molto difficile, non è assolutamente semplice, non è che perché ti chiami Pesaro e perché hai due scudetti, Coppa Europea alle spalle, tu risali. È molto difficile risalire dalla 2 alla Serie 1, molto molto difficile,
sì.
E però dopo tanti anni di sofferenza, dopo tanti anni vissuti sul filo del rasoio, quest'anno ci sono stati...
È inevitabile, no? Quando rischi tutti,
sì,
gli anni, poi arriva l'annata in cui...
E poi nel basket, se sbagli, gli americani è finita.
Eh sì, e questo credo che sia stato un po' il problema della VL, che ha cercato poi di rimediare, forse mettendo pezze che erano peggiori del buco durante la stagione. È vero. Tornando al calcio invece, e tornando all'Ancona, la scelta del direttore sportivo è una scelta centrale, no? per programmare bene.
Direi che è la scelta fondamentale, la prima scelta che una società dovrebbe fare, insomma, dopo quello che è successo anche l'anno scorso. E anche qui mi sembra che, al di là delle voci, al di là dei rumors, non c'è assolutamente niente di serio sul tavolo, insomma, ed è anche questo secondo me un aspetto che è enormemente preoccupante. È vero, siamo appena al 17 maggio, ma insomma non è che manca tantissimo per dover programmare e pianificare la prossima stagione, quindi veramente sarebbe auspicabile una voce dall'estremo oriente.
Sì, anche perché, ma questo è inevitabile, si perde quel vantaggio competitivo che le squadre che non disputano né play-out né play-off acquisiscono, no? Perché tu hai già il cammino definito, la tua collocazione la conosci, rispetto alle squadre che ancora vanno in campo per definire il loro futuro, hai il vantaggio di poter operare, sia perché non sei impegnato sul campo e sia perché sai già qual è il tuo destino.
Eh sì, tu hai finito la stagione il 28 aprile, sono passati 20 giorni, non è successo assolutamente nulla se non questo viaggio di Roberta Nocelli ad Hong Kong, e chiaramente sono 20 giorni che sono stati gettate l'ortica.
Eh sì, è così. Speriamo che insomma presto ci siano notizie, io sono convinto che le notizie arriveranno, e forse anche la nomina del direttore sportivo seguirà subito a ruota l'intervento di Tiong. Ricordiamo, Andrea, e questo vale per tutti ovviamente, quest'anno la presentazione della domanda di ammissione al campionato di Serie C, corredata da tutti i documenti e degli adempimenti che sono diversi, è stata anticipata al 4 giugno, no? Nel tentativo di evitare poi quelle lunghe estati calde con i ricorsi fino al TAR, quindi partendo quasi un mese prima si spera di definire tutto entro luglio, per cui anche da questo punto di vista, ma io so che ancora non ci sono problemi, si sta già lavorando in tal senso, però insomma quest'anno per tutte le società sarà un esame anche più severo, no? Perché bisognerà aver pagato le mensilità di marzo e di aprile per iscriversi.
Assolutamente, il 4 giugno insomma, mancano 18 giorni, no, se non sbaglio, all'incirca, quindi
sì.
Non è lontanissimo, ma su questo veramente, come dicevi tu, credo che l'Ancona sia al di sopra di ogni sospetto.
Sì, io ne parlavo in generale perché insomma qualche altra squadra potrebbe avere difficoltà, per esempio pensavo alla Fermana per la Serie D, so che si stanno muovendo, insomma, perché anche lì non è che è scontato che poi ti iscrivi, insomma, ecco, questa è una preoccupazione che c'è, perché insomma bisogna dopo ormai non è scontato, no, che si partecipa ai campionati di competenza, bisogna aspettare le verifiche della Covisoc con tutto quello che ne discende. Andrea, secondo te, guardando in previsione a quello che potrebbe essere il girone B, e poi ti lascio perché so che hai quell'impegno, al girone B che sta per nascere, ieri abbiamo visto la Ternana pareggiare a Bari 1-1, quindi probabilmente, almeno adesso percentualmente, la Ternana ha più possibilità di rimanere in Serie B, perché la Ternana sarebbe un'altra candidata, no? al girone B dell'anno prossimo. Però,
certo.
Però insomma è salito il Cesena, ma ci sono altre squadre che formeranno un girone abbastanza competitivo, no? Sia con quelle che sono rimaste, perché non credo che la Spal faccia un altro campionato di questo tipo, comunque insomma sono squadre che mirano in alto, la Carrarese che è una squadra comunque ambiziosa,
il Perugia
che anche il Perugia crediamo che sia lo stesso Pescara, insomma comunque rimane un girone insomma direi impegnativo, no? E con l'Ascoli
direi proprio di sì, perché insomma l'Ascoli è retrocesso, quindi al di là di quello che succederà comunque è difficile poter immaginare un Ascoli non competitivo almeno per le posizioni di avanguardia. Secondo me il Perugia rilancerà e anche in maniera seria le proprie ambizioni, insomma, per tentare di risalire in Serie B. Il Pescara è spassato dalle polemiche, d'accordo, però anche lì Pescara è una piazza di un certo tipo e quindi te la ritroverai, ma io penso soprattutto la Spal sarà,
sì,
una squadra molto diversa rispetto a quella di quest'anno.
E ci auguriamo di vedere anche l'Ancona fra queste, nell'elite del campionato, no? Anche per i nostri interessi giornalistici, ma non solo, insomma, anche perché ci teniamo all'Ancona, no?
Ma assolutamente sì, ma insomma poi le Marche hanno bisogno, dopo queste quattro retrocessioni che dicevo, di squadre che siano ambiziose e facciano tornare un po' la nostra regione ai livelli che conosciamo e a cui ci siamo abituati nel corso degli ultimi decenni.
Benissimo, Andrea, grazie di essere stato con noi e
a
presto, a risentirci.
Ciao Ferdinando,
ciao.
Grazie a te.
Ciao.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite della serata, Andrea Verdolini, TVRS, e quindi torniamo a casa nostra. Tra altre cose, vedo che state scrivendo a proposito sempre dei tempi, dei giorni, quanto manca.
No, intanto, a proposito della Jesina, qualcuno ha scritto ma c'era la C2, non è vero, c'era un nostro ascoltatore che ha scritto c'era la C2, non c'era la C2. Agli anni in cui ci riferivamo, perché la C2 è nata nel 1979, quindi negli anni 70 fino al 79 la C2 non c'era. Poi vabbè, a parte le considerazioni sull'amico Andrea Verdolini, che non,
sì,
è, poi non è assolutamente, non capisco, vabbè, ognuno dice quello che vuole, ma che sia ascolano è l'ultima, veramente è l'ultima, io conosco Andrea da tanti anni, non è assolutamente ascolano, ma pure se lo era non sarebbe cambiato, perché noi parliamo di professionisti e quindi penso che Andrea sia un professionista solido e molto obiettivo e che quindi dà un contributo di competenza alla trasmissione quando interviene, ed è per questo che lo chiamiamo, perché cerchiamo di essere professionali e di apportare contenuti di valore.
Dicevo, a proposito dei tempi di partenza, dei tempi stretti, dei tempi lunghi, del quando ci fanno sapere qualcosa, ricordiamo una volta per tutto Nando, la prima tappa è l'iscrizione che è il 4 o il 5 giugno, 5 mi pare che
4
sia.
Giugno, 4 giugno, 4 giugno. Quindi, è la data limite per presentare la domanda di iscrizione corredata di tutti i documenti relativi agli adempimenti che sono indicati nella circolare della FIGC del 21 dicembre del 2023.
Quindi prima data è quella. I contratti però con giocatori e staff tecnico scadono il 30 giugno.
Scadono il 30, 30 giugno, esatto, sì.
Quindi, ovviamente, anche se, e siamo sicuri, tutte le squadre, adesso non parliamo dell'ancora, ma in generale tutte le squadre stanno lavorando sotto traccia per creare il nuovo assetto societario, quindi nuovi giocatori, direttori sportivi, mister, eccetera. Però fino al 30 giugno, non, tra altre cose, non lo puoi comunicare.
Che cosa non puoi comunicare?
Un eventuale passaggio di un giocatore
La campagna acquisti si apre ufficialmente il 1 luglio, quindi fino al 30 giugno il giocatore
quindi
è
per
sotto
dare
contratto.
Una tempistica a chi sta sui cardoni.
Assolutamente. Voglio precisare una cosa, io ho parlato ad Alberto Spagnoli. Alberto Spagnoli, attenzione, molti lo dimenticano, ha un contratto di un altro anno con l'Ancona. Fino al 30 giugno del 2025 Alberto Spagnoli è un calciatore dell'Ancona.
Quindi per coloro che dicono ma ci stanno rubando i calciatori,
no,
in questo momento non sta rubando niente a nessuno.
Io parlo di quelli in scadenza che chiaramente da febbraio scorso sono liberi di firmare per un'altra squadra,
quelli che sono in scadenza.
E parlavo di Pasini, che è arrivato da noi a febbraio tra gli svincolati, gli è stato fatto un contratto fino al 30 giugno, un giocatore che secondo me può essere utile. Parliamo di Martina, che deve rinnovare, ma come giustamente dici tu, per quelli che sono sotto contratto non se ne parla.
Non si parla neanche. Eventualmente dal 1 luglio, se l'Ancona è un giocatore, vuole andare da un'altra squadra, ma in quel caso se è tesserato l'Ancona è un discorso economico. Basta.
Eh sì, certo, c'è l'accordo della società per chi è sotto contratto, per chi al 30 giugno si libera, al 1 luglio, ma già da oggi può firmare per un'altra società.
Però ovviamente,
Da febbraio, dal 2 febbraio, chi è in scadenza di contratto può prendere accordi con un'altra
quindi
società.
Ipoteticamente, se l'Ancona in questo momento tratta o abbia trattato un direttore sportivo, ma che è un direttore sportivo che è sotto contratto con un'altra società, in questo momento, fino al 30 giugno, non può dire me ne vado da qua e vado all'Ancona.
No, almeno che non ci sia una risoluzione del contratto.
Esatto, almeno che non ci sia una risoluzione del contratto, ma diversamente non
ma
lo può dire.
Ma comunque per i dirigenti questo è prassi, eh? Succede anche a metà stagione.
Sempre
volta.
Per essere chiari con i tifosi,
certo.
Sono situazioni che si montano, no? Una tira l'altra. Poi
però,
dopo.
Ecco, certo, sicuramente non si può pensare di prendere un direttore sportivo che fino al 30 giugno non possa lavorare per l'Ancona. Questo...
Diciamo che sotto traccia, ovviamente, una volta stabilite le cose, lavorerà. Però la comunicazione, se non ci sarà una risoluzione di contratto, se per esempio un direttore sportivo sia in questo momento tesserato di un'altra società, non può essere data.
No, sicuramente,
ecco,
insomma, sicuramente. Ma...
Calmi, state calmi sotto questo aspetto, state molto calmi. Altro...
Cioè, il discorso è che a oggi, in questo momento, non è che c'è qualcosa in scadenza domani, è che è chiaro che avere il programma, un piano societario chiaro in anticipo ti dà un vantaggio, ti dà il vantaggio che ti puoi muovere quando gli altri ancora sono fermi. Questo è il punto, no? Perché ci sono squadre che sono in campo. Cioè, per esempio, pensa alla Ternana, fino a domenica prossima non sa se gioca il campionato di Serie B o se scende in Serie C. Chiaro che tutte le mosse sono condizionate, è inevitabile che sia così. Anche trattare un calciatore che oggi è impegnato nei playoff o nei playout, non lo puoi fare.
Puoi fare tramite procuratore sicuramente, lo
cioè,
fai.
Non è che non lo puoi fare, però
non puoi chiudere.
Non solo non puoi chiudere, ma... è anche intempestivo e inopportuno, voglio dire. Ecco.
Quindi ecco, questo per rispondere a quelli che si stanno agitando. Invece dobbiamo fare una rettifica e ringrazio chi ce l'ha segnalato, ma siamo caduti noi nell'inganno, perché il match con il Catania, giustamente, il Primavera 4, si disputerà domani.
Domani alle 11,
non domenica.
Io ero convinto che fosse domenica, alzo
ma
la
l'abbiamo,
mano.
L'abbiamo detto mercoledì, anche noi abbiamo detto mercoledì, abbiamo detto appunto domenica. Invece è domani alle 11, quindi sabato alle 11 ci sarà. Domenica invece era la Virtus Francavilla Ancona, per quello che riguarda gli ottavi di finale.
Questa
15.
È l'Under 17.
Esatto, era questa che disputerà, giocherà domenica, come giocherà un amichevole l'Under 14 con la Vigor Senigallia al Dorico domenica alle 9.30. Quindi ecco, abbiamo fatto un po' di,
sì, sì,
di confusione sotto
comunque,
questo aspetto qui.
Ripetiamo, domani mattina alle 11 c'è al Dorico c'è la finale di andata dei playoff di Primavera 4, ancora a Catania. Ritorno domenica, credo. Siamo sicuri? Adesso controlliamo.
Dopo controlliamo anche. Ingresso gratuito, quindi si può entrare alla curva. Quindi l'unica postazione possibile per vedere questi i ragazzi biancorossi giocare è la curva, la gloriosa curva. Quindi si potrà andare in curva a tifare i biancorossi domani alle 11, quindi ecco, altra rettifica che abbiamo dovuto fare e siamo contenti.
Grazie all'ascoltatore che ce l'ha segnalato.
Quindi state con noi, ce ne andiamo in pubblicità.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Hai un'attività e desideri valorizzarla con immagini straordinarie?
Immagini straordinarie!
Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 6024, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica. 339 440 6024.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Sono volontario perché ogni giorno servo il mondo con occhi nuovi. Perché non dimentico che il vero potere nel mio cuore è il servizio. Perché la mia felicità deriva da ciò che offro e non da ciò che ottengo. Sono volontario perché dono. Dona il tuo 5 per 1000 alla Croce Gialla di Ancona. Visita il sito www.crocegialla.net.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal secondo break pubblicitario all'interno di Punto Biancorosso. Si prosegue nella nostra striscia e a questo punto facciamo... che devo dire, Ferdinando Vicini? Facciamo un salto indietro nel passato, andiamo
sì,
poi
sì,
ovviamente andiamo all'attualità, però...
soprattutto nel presente, perché grazie a Marco Cerioni di essere con noi, che oltre a essere ovviamente un portiere dell'Ancona in tempi importanti,
io lo presento così, con la maglia azzurra,
certo, con la sua maglia azzurra, che io ricordo invece un'altra maglia sporca di verde, perché Marco giocò una partita di Coppa Italia, giusto Marco?
Sì, buonasera a tutti.
Contro il Milan?
Ma lì era il calcio quando i palloni erano cuciti a mano e quando colpivi di testa rimaneva il segno sulla fronte.
No, però mi ricordo la cosa strana, che tu mi dicessi che il terreno di San Siro, il prato di San Siro, era colorato praticamente.
No, però quella era un'altra occasione, perché contro il Milan a Reggio Emilia, la Coppa Italia con l'Ancona, quando andammo a Milano, il campo, l'erba era solamente un lontano ricordo.
Ed era tinta,
era,
no?
Era verniciato, sì.
Era verniciato per fare l'effetto verde. E tu portasti da Milano questa maglia, ancora la ricordo, perché poi la regalasti ad una persona che a noi piace, no? Con tutte queste macchie
sì,
verdi. Perché
indelebili, come la memoria.
Esatto. Quando ti tuffavi, ti rialzavi e trovavi la maglia verde, che era diventata verde, da blu era diventata verde. Beh, ricordi del
sì,
calcio?
Sì,
ricordi di un calcio che...
lontano, ma neanche tanto lontano.
Neanche tanto lontano. A proposito di un calcio neanche tanto lontano, noi ti abbiamo avuto ospite, era credo verso febbraio, insomma l'Ancona era già in una situazione critica, tu hai un po', quella volta hai un po'... preconizzato una salvezza, dicesti mi pare che ancora si salva, ma dovrà lottare fino alla fine, no? Questo fu il tuo pronostico, e così è stato, insomma. Poi tu l'hai vissuto, insomma, l'hai questa salvezza l'hai seguita, l'hai sofferta anche tu, e secondo te, ecco, perché io ci tengo, per chi non lo sapesse, a dire che Marco Cerioni ha attraversato il calcio a tutte le longitudini e a tutte le latitudini, ma anche in maniera letterale, dico questa cosa, perché ha giocato in Sud America, ha fatto la Coppa Libertadores,
oltre, anche un po' in Inghilterra,
un po' in ci venivo a questo, quindi l'Inghilterra, il Sud America e il calcio italiano, il Bologna, l'Ancona, eccetera. Ma poi Marco Cerioni ha esercitato l'attività di procuratore insieme a Vigorelli, con giocatori importanti, ricordo Floccari per esempio, il primo che mi viene in mente,
Viviano,
esatto.
Destro,
sì, altri. E quindi giocatori importanti, e poi anche da dirigente, no? E quindi vengo con te a un discorso più ampio sull'Ancona, no? Ecco, tu che idea ti sei fatta un po' su questa riflessione, su questa pausa di riflessione che si sta prendendo Tiong prima di comunicare quali saranno i progetti per il futuro dell'Ancona?
Allora, a noi ci accomuna anche una passione, diciamo, culturale, perché il calcio comunque è un'espressione anche del sociale. C'è un'amarezza enorme. La gioia importante è che un mio concittadino, Gabrielloni, che è partito dalla Serie D, è arrivato in Serie A con il Como quest'anno.
Ma soprattutto ed è diventato il simbolo di quella squadra.
Ah sì, perché comunque un ragazzo che con sacrificio, oltre ad essersi laureato, che forse la laurea per un calciatore vale più della Serie A, perché comunque non è così semplice, però un ragazzo facendo sacrifici e nel territorio. E l'amarezza qual è? Ci sono quattro piazze, due che mi legano particolarmente: Iesi, Ancona, Ascoli e San Benedetto, dove ci sono state delle risposte importanti, ma bando alla retorica, delle tifoserie. Comunque San Benedetto forse è la piazza in Lega Serie D che ha più presenze, Ascoli nonostante tutto ha una presenza importante, Ancona quest'anno ha dato dimostrazione, guarda, anche meravigliandomi, perché comunque non è facile seguire una squadra in difficoltà.
Sì, e che comunque in casa
di risultati
in casa ha vinto pochissimo, no? Quindi
sì, no, ma io guarda, per me io ho un concetto molto differente dello sport rispetto ai risultati. Lo sasso è un concetto forse che va oltre i nostri confini, dove la programmazione è fondamentale. Giorni fa mi hanno fatto anche qui a Iesi un'intervista sul momento drammatico sportivamente parlando.
Ci arriviamo, quella è la domanda dopo.
Sì, allora parliamo successivamente.
Sì.
Allora, per quanto riguarda l'Ancona, e noi ogni tanto ci sentiamo, non vorrei il deserto dei Tartari dove si aspetta sempre l'arrivo dei nemici. Perché nel mercato, nell'economia, nello sport, la chiarezza è fondamentale. secondo me oggi, cioè si aspettava, allora io do atto alla società che all'inizio stagione aveva detto bene, facciamo i sacrifici perché investiamo nelle strutture.
Sì.
Quindi sì, hanno raggiunto un obiettivo con difficoltà, tanto di cappello, hanno mantenuto la categoria. Però sai, le programmazioni vanno fatte a lungo termine, perché sennò siamo non avventurieri ma di passaggio. Per lasciare il segno devi dare, ecco, abbiamo l'esempio Saputo, Bologna, esempio Bergamo, quindi le società per lasciare un segno devono programmare. In politica c'è la differenza tra il politico e lo statista: il politico guarda le elezioni, lo statista guarda 50 anni.
Esatto.
Nel calcio non arriviamo a 50 anni, però un progetto a 5 anni, essendo chiari, dicendo guardate, io non posso ambire alla Serie A, non posso ambire alla Serie B, mantengo la categoria e formo giovani. Però sai, fare obiettivi di salire di categoria, poi sono tantissime variabili, la struttura la puoi creare, i risultati sportivi poi arrivano con più difficoltà perché sono tante variabili, però le basi le costruisci tu e sei libero e artefice di quello che prometti e puoi fare.
Beh, anche perché i risultati arrivano poi con la coerenza, no? Perché tu, il calcio non ti dà risultati immediati magari, no? È come quando lavori con i giovani e ci vuole tempo, 5, 4, quando cominci un settore giovanile da capo, 4, 5, 6 anni, poi qualcosa comincia a arrivare, no? Se uno lavora.
Guarda, io credo che quello l'Ancona lo stia facendo, perché mi parlo.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. L'Ancona sul settore giovanile lavora a 7 squadre che partecipano ai campionati nazionali, stiamo vedendo dei risultati importanti, quindi da quel punto di vista assolutamente la società ci sta lavorando. Ma dico anche in termini di progettuali, come dicevi tu, Tionga aveva detto e lo ha ribadito, lo ripeto, il 28 di aprile, quando è venuto l'ultima volta ad Ancona in occasione di Ancona Lucchese. Dopo la partita è venuto in sala stampa pochissimi minuti, io però gli ho fatto una domanda se la programmazione, sulla programmazione, perché come dici tu io sono un appassionato della programmazione, se quanto detto a inizio stagione rimaneva valido, e lui ha detto rimane valido, noi vogliamo andare in Serie B in 3 anni, il primo anno è stato questo. All'inizio dell'anno aveva detto questa, cioè all'inizio dell'anno sportivo aveva detto questa sarà un'annata di transizione perché noi investiamo sulle strutture, giustamente come tu hai rimarcato, no? Siamo andati un po' oltre, stava un'annata di sofferenza, invece.
Io conosco direttamente l'Ancona da qualche decennio e ho sentito tanti anni parlare di strutture, di centro sportivo,
tutti l'hanno detto, tutti quelli che sono arrivati,
è sempre stata la via di fuga poi di una società. Adesso non sto parlando di questa.
Marco, tu ti ricorderai, perché eri un calciatore dell'Ancona, che Pieroni aveva comperato una magione
a Monte Marciano
per farne l'accademia, insomma,
sì,
farne
la foresteria e quant'altro.
La foresteria. Quindi partiamo.
Però, tornando al Bologna, io nell'89 approdai a Bologna, Casteldebole, e il Bologna l'aveva in affitto. Saputo 3 anni fa, quindi sono passati qualche lustro, l'ha comprato
30 anni dopo,
l'ha comprato, quindi sì, una società che dice io arrivo, intervengo, dimostro, ma non dico vinco il campionato, metto le basi.
Ecco, ma appunto io dicevo, perché quando si parla, adesso tutti aspettano che parli di Young, d'accordo, però io penso che la cartina al tornasole, siccome Young si è impegnato ad acquistare i terreni entro il mese di giugno, cioè del prossimo mese di giugno, io credo, e non so se lo dico a te come spunto di riflessione, quella sarà la cartina al tornasole. Cioè
è come al tavolo di poker, poi alla fine uno vede.
Esatto, carte coperte, poi vai a vedere. E lui, lo ricordo, che a febbraio, fine febbraio,
Io spero che sia, cioè non conoscendolo, seguendolo mezzo stampa, ci confrontiamo qualche volta, spero che dia continuità alle parole.
E anche comunque noi lo speriamo.
Centro sportivo... Poi puoi vincere il campionato, non vinci il campionato, poi se lavori bene alla fine vinci.
Vinci, esatto, sì, alla lunga vinci. E gli esempi che tu stavi citando lo dimostrano, perché il Bologna ha fatto fatica negli anni precedenti, lo ricordiamo. Adesso quest'anno Champions League e tutti in copertina, no?
Inaspettata, comunque,
sì.
Inaspettata.
Forse per noi, però per chi ci lavorava forse
Ma
no.
Ma guarda, secondo me anche per chi ci lavorava, magari pensavano di far bene, ma così bene...
Così bene no, forse no, è vero, però hanno fatto molto bene, questo,
sì, sì, molto,
e questo
molto bene.
È proprio frutto, come dicevi tu, della programmazione...
Il primo amore, quindi era Bologna, però il primo amore, quindi...
Una società che...
Fa molto piacere.
Senti, sempre sull'Ancona, tu hai fatto il procuratore, quindi sì. Ti tiro in ballo per quanto riguarda il mercato. Parlando anche fuori onda con te, insomma, comunque quando ci parliamo, eccetera, convenivi anche tu che non si può, no, buttare via sempre tutto e ricominciare a proposito di programmazione. Quindi questa, in questa squadra si può ripartire da un blocco di giocatori che hanno dimostrato di essere validi, integrandoli magari con dei giovani interessanti.
Guarda, ciao. L'integrazione è fondamentale, perché partendo, ecco, da una base, come dicevamo prima, se poi tutti gli anni cambi è come lanciare i dadi, poi magari per le grandi numeri i risultati vengono, però è un'incognita molto molto alta,
e l'abbiamo visto quest'anno, no?
Sì, sì, sì. Vabbè, quest'anno da esterno ho visto che la sensazione che c'era era di una dicotomia interna, cioè da esterno,
sì, sì.
Da esterno, un gioco di parole,
sì.
Però queste doppie anime, questa doppia correnti, poi alla fine non
i nodi vengono al petto, e l'abbiamo visto, sì, poi, sì, con le dimissioni di Micciola
era abbastanza palpabile,
certo abbiamo visto, insomma, le dimissioni di Micciola, tre allenatori,
troppo.
Però tornando alla squadra, ecco, quindi tu da procuratore, quindi da operatore
da ex,
di mercato,
ormai, da ex, pensionato.
Ecco, però pensi che si possa...
Ma cioè, allora, 4-5 giocatori sicuramente hanno fatto bene. Poi, sai, nell'esperienza calcistica ci sono dei giocatori che un anno fanno malissimo e l'anno dopo fanno la differenza.
E qui non era il caso di Cioffi, per esempio.
Chi vive quotidianamente l'allenamento, chi vive quotidianamente il campo, se ne rende conto. Però azzerare tutto ogni anno sicuramente non ti porta da nessuna parte.
Esatto.
O c'è una botta di quoziente di fortuna importante. Però anche l'anno, adesso ritorno alla mia esperienza ancora, l'anno che abbiamo vinto il campionato dalla C alla B, l'anno prima si erano salvati gli spareggi e si è tenuto lo statura della squadra che si era salvata.
E si era salvata agli spareggi, quindi sì. Voglio dire, era... Senti, guarda, ci sono tantissimi messaggi per te, Stefano, vai, leggi.
Mi cogli mentre stavo guardando un lancio dell'esonero di Allegri. Allora...
Intanto c'è stato l'esonero di Allegri.
Esatto, c'è la nota ufficiale.
Per comportamenti non compatibili, quindi per quello che è successo dopo la finale con l'Atalanta.
Evitiamo di commentare.
Secondo me l'ha fatta apposta, questo lo dico subito. Andiamo avanti.
Ma l'ha fatta, va bene, evito.
Allora,
grande Marco, grande persona, un abbraccio fortissimo. Te lo manda un Alessio nostro carissimo Abraham. Amico Alessio Abraham.
Abraham rappresenta la passione per l'Ancona a prescindere dalle categorie, quindi è una delle prime persone che ho conosciuto quando sono arrivato e ancora ho la fortuna di considerarlo amico.
Poi ti
amico è una persona di cuore, quindi
ecco, sì, poi è molto impegnato.
No, guarda, sì, io so, lo conosco, quindi è una persona positiva.
Bene,
poi saluti da parte di Gianluca Giardini, rimaniamo sempre in tema, sì, di tifosi. Massimiliano, grazie Marco per averci fatto passare delle belle serate al SUI.
Vabbè, era la mia seconda, terza, quarta vita.
L'ultima discoteca in città, dice Massimiliano. Forse
sì,
è vero.
Sì.
Aspetta che vado a vedere,
sì,
anche...
Indubbiamente, forse è la più longeva, perché 13, 14, 15 anni. Una piazza come Ancona.
Un saluto da Pietro Del Dorico, il magazziniere.
Grande Pietro.
Poi quanti? Allora, Cirioni, me lo ricordo bene, come portiero nel vero senso della parola ai tempi di Pieroni, perché aveva un fisicaccio.
Ce l'ha ancora? Vi posso dire che ce l'ha ancora? No, no, ce l'ha ancora. Sono testimone di questo.
Questo era Gianni, poi dopo vabbè, gli altri sono tutti saluti, dai.
Saluti,
no,
sì.
Allora, noi che viviamo di emozioni, il calcio ce ne ha date tante, siamo delle persone fortunate. Aver giocato, aver vissuto, a prescindere dalla fortuna di giocare a calcio, perché comunque siamo stati e sono dei privilegiati. Però a parte la retorica, comunque molte volte ci dimentichiamo che chi va in campo sono dei giovani e come tutti i giovani vanno gestiti, accompagnati, seguiti, e la società è fondamentale. Apriamo una piccola parentesi con le sono di Allegri. Vedi, hanno difficoltà società come la Juve a gestire delle situazioni, quindi immagino che a livelli più bassi, dove non c'è la forza economica per avere figure professionali nei vari campi, è tutto molto complicato. Però vedi, Pietro e tanti altri, Abraham, sono mossi dalla passione, quindi nel locale la passione fa la differenza, e la passione non va delusa nella, tra virgolette, nella menzogna, nella chiarezza. Poi puoi sbagliare, puoi vincere, puoi perdere, retrocedere, forse è stato chiaro. Il dubbio crea malessere, il dubbio non porta, secondo me, da nessuna parte.
Bene, concludiamo con te, Marco, con la domanda di cui ti avevo accennato prima. Jesina al punto più basso della sua storia, la sconfitta contro il Monturano Campiglione, retrocessione in promozione. Ecco, secondo te, cioè, Jesina è una squadra di blasone, eccetera, ecco, secondo te è l'ondata negativa delle Marche, oppure ci sono cause particolari a Jesi?
Allora, io evito commenti diretti, perché poi sono coinvolto sentimentalmente.
Non solo, ma tu eri stato anche coinvolto...
Mi fa piacere che lo ricordi, perché io non accettai l'incarico di direttore generale.
No, o meglio, ti sei dimesso subito.
No, ma ho preso un mese di tempo per vedere
la situazione.
Dopo un mese, sai, io lo facevo come lavoro, ma se mi avessero chiamato in Val d'Aosta o in Sicilia, l'avrei accettato, faccio come lavoro, professione. Però Jesi, Ancona, piazze a me molto care, non lo faccio per lavoro. Sicuramente sono un professionista, però poi ci sono,
ecco,
altre componenti.
Che cosa ti portò a rifiutare? Perché forse da lì nasce poi tutto, no? A rifiutare l'incarico.
Ma senza nulla togliere, perché poi... Allora, io stando a Jesi, molti mi chiedono perché non si fa qualcosa. Io vorrei ricordare a tutti quanti che le società sportive, anche se portano il nome della società, sono società private. Quindi non possono essere espropriate, non possono essere tolte dalle mani di chi ne ha la proprietà. Se la proprietà non le lascia, se la proprietà non fa una decide di fare un'operazione diversa dal non gestirle, le proprietà sono loro, che poi si chiami Jesina, che si chiami Ancona, sono società private, che sia un bene, che sia un male, però purtroppo questi sono i fatti. Però ritorno all'analisi che stavo facendo prima. Ah, San Benedetto è la piazza con più presenze, ma ha avuto una risposta importantissima. Ascoli è una piazza comunque calcisticamente più unica che rara, perché fa parte di quelle piazze, se tu nasci l'Ascoli tifi per l'Ascoli, non tifi per un'altra squadra.
Sì.
Poi è bello il campanilismo, è stato molto bello, uno striscione della Civitanovese alla quale vai i miei complimenti, perché comunque fa piacere vedere una Civitanovese in un campionato nazionale, dove hanno scritto della rivalità che c'è con la Jesina, però criticavano addirittura loro la società che gestisce la Jesina. Quindi Ascoli, Ancona, Jesina e San Benedetto sono piazze in cerca d'autore.
In cerca d'autore,
ma...
Speriamo che l'Ancona ce l'abbia l'autore, insomma, già.
No, io spero. Ecco, forse l'Ancona è quella che parte più avvantaggiata.
Sì, dai, ce l'ha. Perché fino adesso, io devo dirlo questo, la società ha sempre
onorato
gli impegni, quindi è una società seria, questo è fuori dubbio, lo dico.
Ad oggi è una società seria, però sono 6 mesi che è un po' un limbo.
Sì, ci vuole chiarezza, questo sì. Bene, Marco, grazie per il tuo intervento, è stato sempre un piacere, piacere sì. Anche per me averti qua. Anche
che risponde nostri... anche Alessio ancora, dice grande Marco, grande persona, dai, un abbraccio fortissimo.
Bene, comunque insomma, ecco, come vedi non ti, nessuno ti ha dimenticato, ma tu lo sai bene perché...
piacere.
Ecco. Un abbraccio grande, ciao
a
Marco.
Tutti voi, ciao.
Ciao. Lasciamo Marco Cerioni, il portierò, qualcuno ricorda anche un altro portierò, Storari.
Eh sì, Marco, peccato che ha già chiuso perché lui ha un rapporto molto stretto tuttora con Storari. E è stato anche il procuratore di Storari, oltre che essere il suo vice. Ci poteva dire qualcosa, però va bene, insomma... hai fatto bene a ricordarlo. Beh, pubblicità sì. Perché poi abbiamo Osei Cianni, direttore sportivo della Recanatese con noi.
Punto Biancorosso. Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Perfetto, rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua. Vi ricordo allora ancora una volta, perché qui vedo che si è creato un po' di confusione, Primavera 4 giocherà domani ore 11 allo Stadio Dorico, quindi la Primavera dell'Ancona contro il Catania, partita di ritorno tra una settimana, quindi sempre di sabato. E per quello che riguarda invece l'altra partita che si disputerà ad Ancona, domani alle 16 giocheranno i Portuali al Del Conero, poi finale tra una settimana con la vincente tra Centobuchi e Vigor in campo neutro in questo caso. Torniamo a questo punto invece in trasmissione con il nostro prossimo ospite.
Buonasera Osei Cianni, grazie di essere con noi Osei, sempre un piacere averti.
Buonasera, grazie per l'invito, il piacere è tutto mio.
Momento molto particolare, quindi lo ringrazio doppiamente perché la Recanatese che Osei dirige da 8 anni, dico bene?
Beh, questo è il settimo anno.
Questo è il settimo anno. Quindi impegnata in, come tutti sanno, nel tiratissimo play-out con la Vispesaro per la permanenza in Serie C. Primo round se lo è aggiudicato la Recanatese domenica scorsa 1-0, grande gol di Federico Melchiorri, mi ha fatto molto piacere di vedere Federico molto in forma, ma c'è una partita di ritorno. José, parliamo subito di questa partita e dell'attualità. A chi mi chiedeva proprio al Tubaldi alla fine della partita come vedi l'esito finale, io ho detto beh, adesso è 51% Recanatese, 49% Vispesaro, perché la Recanatese ha ribaltato il vantaggio che aveva la Vis.
Beh, sicuramente sono giorni di grande trepidazione, la tensione sale, come giusto che sia, la posta in palio è molto molto alta, altissima, perché ne va di un lavoro duro, lungo, ne va di una città intera, una tifoseria, una società che ha sempre dimostrato grandissima serietà e correttezza nel fare le cose, quindi la posta in palio è molto alta. Sicuramente siamo stati bravi in questo momento a ribaltare un po' le cose, nel senso che la partita di ritorno sarà a nostro favore con due risultati, ma questo sai benissimo che nel calcio conta poco, perché ogni partita ha una storia a sé, bisogna andare a Pesaro per giocare una partita importante, con grande personalità, con la mente fredda, con grande cattiveria, con grande forza, perché dobbiamo, dico per forza, riuscire a raggiungere questa salvezza, lo meritiamo tutti quanti obiettivamente.
Ecco, nel dopo partita in sala stampa Federico Melchiori diceva: non dobbiamo commettere l'errore di andare a Pesaro a difenderci, dobbiamo disputare una partita con lo spirito che abbiamo messo in campo all'andata. Concordi?
Concordo, confermo. Federico è un giocatore di grandissima esperienza, quando dice le cose non le dice mai a caso, io le confermo, perché sicuramente bisogna andare a Pesaro con il figlio della squadra che vuole fare la partita, più che altro perché questa squadra ha dimostrato in questo anno che se non prova a giocare le partite le perde, quindi dobbiamo andare lì per giocare, sapendo che bisogna stare accorti, soprattutto bisogna stare attenti a curare ogni minimo particolare, perché sono quelli che faranno sicuramente la differenza in questa partita.
Ecco, il vantaggio di avere in campo calciatori, diciamolo pure, di altra categoria, perché la Recanatese ha giocato un'ottima partita, ma a deciderla è stata una giocata di sbaffo con un bellissimo cross, e soprattutto, perché io l'azione è stata molto bella, l'azione del gol di Melchiorri, sia proprio dall'uscita del palla al piede della Recanatese, e poi questo cross preciso e perfetto di sbaffo. E io ho visto un movimento da grande attaccante, da attaccante di Serie A qual è Federico Melchiorri, al di là degli anni, contro movimento, ha puntato il secondo palo, ha spostato Zagnoni che è andato sul secondo palo, poi invece è tornato indietro, è andato sul primo palo e ha trovato il pallone in maniera perfetta, colpo di testa e palla in rete, un gol da Serie A, Giuseppe.
Guarda Ferdinando, io ti dico la verità, io sono molto arrabbiato con me stesso e con tutti, perché questa squadra, nonostante, lo sappiamo tutti perché è visibile a tutti, è stata costruita con il budget più basso di tutto il girone B. Questa è una squadra forte, una squadra con giocatori importanti, con giovani di grande talento, e la cosa che mi fa arrabbiare è che ci stiamo giocando questa partita. Abbiamo commesso tantissimi errori, ma la verità è che questa è una squadra che non doveva assolutamente fare questa partita.
Quindi non ti saresti immaginato di vedere la Recanatese?
No, non è che non me lo sarei immaginato, noi sapevamo dall'inizio, lo sappiamo ogni anno, che dovremmo lottare per la salvezza fino all'ultimo minuto del campionato, perché quando hai le risorse che ci abbiamo in questo campionato, poi quest'anno il girone B era tutt'altra cosa. L'anno scorso avevamo Montevarchi, Alessandria,
San Donato.
Scuole, San Donato. Quest'anno, quando è uscito il girone, ho detto: come si fa a mettere 5 squadre sotto? No? È veramente difficile. Però la verità è che conosco questi ragazzi, li vedo giocare, li vedo allenare, conosco uno per uno quelle che sono le potenzialità e le qualità di questi ragazzi, e quindi per questo motivo sono arrabbiato, perché questi ragazzi e i giocatori che ho menzionato prima sono testimonianza, non dovevamo giocare questa partita. Ora dobbiamo essere bravi a fare in modo di cancellare questi errori che abbiamo fatto e portare a casa questa salvezza che è fondamentale e importante.
Bene.
Normale che poi accetteremo quello che è il verdetto del campo, però ce la metteremo tutta.
Bene, ci vedremo domenica a Pesaro, spero di salutarti, non me ne vogliono gli amici della VIS, ma insomma spero di salutarti poi alla fine della partita con il sorriso. Ma ti chiedevo, alla luce delle considerazioni che facevamo su Federico Melchiorri, Federico, sarebbe stato ancora utile all'Ancona? Tu hai colto l'occasione, tra l'altro ricordo, perché ne abbiamo parlato insieme con la Nocelli con estrema correttezza, tu hai prima avvisato l'Ancona, no? Che stavi intavolando una trattativa.
Assolutamente, io prima di chiamare Federico, per i grandissimi rapporti con la società, ma perché così bisogna fare nel mondo del calcio, anche se lo fanno in pochi, la prima cosa che ho fatto è chiamare la società. Per me, senza fare tanti giri di parole, è stato un delitto far andare via Federico Melchiorri dall'Ancona.
Lui con Spagnoli, te lo chiedo da direttore, da direttore, quindi da costruttore di squadre. Lui con Spagnoli avrebbe potuto comporre una bella coppia.
Ma i giocatori forti insieme possono giocare sempre. Io penso
Sbaffo e Melchiorri ne sono la controprova, no?
Assolutamente. Poi il vero peccato di quest'anno è che Alessandro Sbaffo ha giocato sempre, ma fino a febbraio-marzo ha avuto un sacco di problemi. E questo per noi è stato un grandissimo problema. Ritornando al fatto di Federico, penso che Federico è un giocatore che in qualsiasi squadra bisognerebbe avercelo, perché è un giocatore forte, nonostante comunque ora è un giocatore grande, probabilmente bisogna accorciare il tempo,
utilizzarlo
assolutamente, perché per sfruttare al massimo le sue qualità, ma è un giocatore, ma dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista umano e soprattutto dal punto di vista tecnico, un giocatore che non mi priverei mai di Federico. Tant'è vero che è stato l'unico giocatore che ha già rinnovato altri 2 anni a Recanati per finire la carriera a Recanati, sperando di poter fare in modo che questo contratto rimanga in essere mantenendo la categoria.
Quindi Federico Melchiorri, in caso di salvezza, sarà ancora il centravanti della Recanatese per altri 2 anni. Questa è la notizia che ci ha dato Giuseppe questa sera. Tornando e restando all'Ancona, ecco, Ancona che si è salvata con come sappiamo, alla fine, all'ultima giornata. E tu, dopo quella partita che è stata la svolta, no? Nel bene e nel male dell'Ancona, e cioè la sconfitta 2-0 a Recanati, avresti scommesso sulla salvezza dell'Ancona?
Beh, intanto sono molto contento che l'Ancona si sia salvata, perché sarebbe stato un gravissimo danno per tutto il territorio, soprattutto per il grande lavoro che sta facendo l'Ancona sul territorio, sul settore giovanile. E poi obiettivamente nel nostro territorio, da Recanati e pochi chilometri che siano, possiamo solo sperare che l'Ancona possa fare il salto, perché abbiamo bisogno comunque di crescere dal punto di vista calcistico in questo territorio. È l'unica società che ha le potenzialità per farlo in questo momento, è l'Ancona, quindi sono molto contento che si sia salvata. È normale che mi dispiaceva per il fatto che l'Ancona era in quella situazione, è normale che speravo potessimo salvarci noi, perché insieme all'Ancona, purtroppo si è salvata soltanto l'Ancona, non ce l'abbiamo ancora fatta, speriamo di farcela, però sono contento. Però nel bene e nel male le cose non succedono neanche per caso. Da quella partita probabilmente è stato il bene dell'Ancona, che è stato veramente molto brava poi a fare una scelta importante. Devo fare i complimenti a Roberta, perché è inutile dirlo, Roberta in un momento delicato ha preso veramente il timone in mano e ha fatto qualcosa di veramente molto importante. Io penso che è stata veramente brava nelle grandissime difficoltà di quest'anno, che sono state molteplici. È stato veramente, immagino, durissimo per tutta la società, per i tifosi, e in un momento delicato però ha dimostrato di essere un grandissimo dirigente. Ora speriamo che possa l'Ancona progettare quello che è un futuro di un certo tipo, perché ripeto, nel nostro territorio dobbiamo ben sperare che l'Ancona possa fare qualcosa di importante, perché poi ne trae vantaggio tutto l'ecosistema calcistico, imprenditoriale, di qualsiasi cosa, e non c'è altra società vicino a noi che può fare, che vede in questo momento che possa fare qualcosa di diverso.
Dunque, l'Ancona, ne parlavamo prima, è in attesa insomma di capire qual è il progetto che il patron, il presidente Tiong, vorrà varare per l'Ancona 2024-2025 e anche a seguire. e manca la figura del direttore sportivo. Ma insomma, a me consta che c'è un ottimo rapporto, ma soprattutto molta stima umana e professionale nei tuoi confronti. Ti vedresti ad Ancona come direttore sportivo?
Beh, sicuramente sarebbe un grande onore, è inutile dirlo, o far finta di niente, perché, lo ripeto, Ancona rappresenta secondo me quello che è la società che può far di più in questo territorio, quindi io vorrei crescere, sicuramente sarebbe un grande onore, ma la verità è che so che faranno delle scelte giuste. Sono convinto che questo sia un silenzio solo così, ma che la società stia facendo...
Che sotto stia lavorando.
Ma sicuramente, poi dico sempre che bisogna dare merito al presidente Jong. Io dico sempre che quando si parla così, ma obiettivamente in questo momento sono anni che qualche anno che l'Ancona sta facendo comunque a livello societario qualcosa di importante, sta portando avanti tutti gli impegni, una società che non ho sentito nessun problema economico-finanziario sull'aspetto, è normale che il presidente non possa occuparsi anche dell'aspetto tecnico, lì c'è un processo di crescita, si fanno tanti errori, la speranza è che gli errori servano per crescere, no? E quindi se ne prende atto, però comunque bisogna dare atto a questa persona che è venuta e viene dall'altra parte del mondo, che ha rimesso in piedi un ecosistema calcistico molto importante per l'Ancona, sperando che va avanti. Quindi non posso pensare che in questo momento stanno con le mani in mano, non posso pensare che Roberta stia con le mani in mano, quindi penso che stiano cercando di costruire qualcosa di importante, o almeno lo spero e voglio credere che sia così.
José, come si fa a costruire una squadra e a competere? Perché io voglio ricordare che la Rega Natese, prima del crollo delle famose, correggimi se sbaglio, vado a memoria, di 10 sconfitte in 11 giornate di campionato, giusto?
Sì.
Era terza in classifica, è stata terza in classifica a un certo punto, a novembre credo. Ecco, come si fa a costruire una squadra competitiva con il budget più basso della categoria?
Beh, sicuramente è un lavoro che va fatto con le idee, competenze e fortuna, perché si devono incastrare tantissime cose. Sicuramente bisogna stare attenti a tantissimi aspetti, sicuramente bisogna, a volte dico che da una parte forse è anche semplice, perché hai la fortuna che devi andare a pescare su tutto quello che gli altri non guardano, perché pensano ai giocatori che hanno fatto bene. È un dato di fatto, negli ultimi anni il prototipo di giocatore che viene a Rega Natese è il giocatore che per un motivo o per un altro non è riuscito a esprimersi al meglio da altre parti, o giocatori che comunque devono crescere, devono esprimersi, hanno grande potenziale, quindi giocatori di prospettiva. È normale che è un lavoro difficile, è normale che si deve incastrare tante cose, è normale che il margine di errore è veramente molto basso, perché poi quando sbagli una cosa non puoi andare a cambiarla, dico ok, quello non va bene, ne prendo un altro, non ci sono le risorse per farlo. Quindi è un lavoro difficile, soprattutto devi puntare sul gruppo e devi fare in modo di far uscire a chiunque, a tutti i giocatori, quello che è tutto il loro potenziale. Quindi devi stare attento alle persone, devi coltivare le persone, devi stare vicino ai giovani, vicino ai ragazzi quando hanno problemi, perché non puoi lasciare indietro nessuno, perché non li puoi cambiare, perché devi puntare tutto su quello. Ed è il motivo per cui tanti giocatori rinascono a Rega Natese negli ultimi anni, perché stiamo attenti tanto alle persone, perché per noi è un valore aggiunto ed è l'unica possibilità per competere con squadre che hanno budget totalmente diversi da noi.
Eh sì, perché
ora noi andiamo a giocare con la Vispesaro, ma la Vispesaro facciamo i play-out, ma se guardiamo i dati, la Vispesaro, quello che spende in un anno noi lo spendiamo in 2 anni. Siamo veramente ai limiti proprio minimi di questa categoria, però sono sicuro che anche così, con queste dinamiche, con una società molto seria, una società stabile e con una progettualità che dura nel tempo, io sono 7 anni che sono Rega Natese, si possa competere anche con società come l'Ancona, come Pescara,
difficoltà lo avete dimostrato. José, una curiosità, come mai la decisione di liberarvi di Giampaolo a gennaio, insomma?
No, è stato un grande dispiacere, ma è stata una scelta di Daniel, perché c'è una cosa, Ferdinando, come non possiamo cambiare i giocatori, non possiamo pretendere minimamente che il giocatore che ha Recanati in quel momento, la Recanatese deve rappresentare il Real Madrid con i giusti paragoni e proporzioni, nel senso che chi ha Recanati sono intanto risaputo, non abbiamo la potenzialità di fare contratti lunghi, sono quasi tutti contratti scadenza, è una dinamica che purtroppo per esigenza dobbiamo fare. In quel momento Daniel, che a cui voglio un bene dell'anima, a cui spero, io la mia speranza è che fosse venuto ad Ancona, avrebbe fatto tutto quello che non è riuscito a fare con noi, nonostante con noi ha fatto sempre molto bene. Ma in quel momento Daniel aveva la necessità di giocare con più continuità, voleva un progetto diverso. La verità è che stava andando in un'altra squadra, poi
alla Samb.
In poco tempo è successo quello che è successo. Però la verità è che non tratteniamo nessuno, Ferdinando.
Quindi è stata una sua volontà precisa quella di andare via?
Sì, è stata una sua volontà, e io nella posizione in cui mi trovo, nella società in cui mi trovo, che dobbiamo raggiungere degli obiettivi che sono più grandi di quelle che sono le nostre potenzialità reali, dobbiamo fare in modo che ci siano solo, esclusivamente persone che al 100% vogliono stare con noi, al 100% non hanno nessun dubbio, non tratteniamo assolutamente nessuno, perché poi la verità, Ferdinando, che devi volerlo veramente stare Recanati, e poi i giocatori ce ne fanno milioni, va bene? O veramente hai la necessità e la forza e la voglia di star con noi, o non possiamo trattenerti, è perché non abbiamo la forza, è perché l'obiettivo è così importante che non possiamo permetterci di tenere scontenti.
E allora chiudiamo la chiacchierata con te con la domanda al contrario: come hai fatto a convincere Sbaffo quando tutti pensavano che dopo il campionato dell'anno scorso Sbaffo sarebbe andato in una grande?
La verità è che ci lega qualcosa di molto profondo con Alessandro, è qualcosa che va al di là del calcio. Alessandro, ci siamo incontrati con Alessandro probabilmente nel suo momento peggiore della sua carriera. Alessandro, quando era a Gubbio l'ultimo anno di Serie C, non lo voleva nessuno, non lo voleva neanche il Gubbio, era in un momento molto delicato. Abbiamo costruito quella che è un po' una storia d'amore, no? Per quello che un giocatore del posto che riesce a fare a essere una parte fondamentale di una società che fa per la prima volta nella storia nei professionisti.
Quindi si è sentito un po' la bandiera, insomma, di questa
regata. Sì, assolutamente. Quindi Alessandro la sente dentro, ed è il motivo per cui
è rimasto
con noi. Io la verità è che vorrei che rimanesse con noi 20 anni, ma la verità è che vorrei Alessandro vederlo crescere ancora di più. Quindi se domani mattina viene qualcuno, una società di categoria superiore o una società che punta a fare cose importanti, Alessandro ha la volontà di andare, noi saremmo le persone più felici del mondo, perché siamo una società che dobbiamo fare in modo di essere un trampolino, che sia per un grande che sia per un giovane, e quello è quello che deve dimostrare la Recanatese, perché è l'unico modo per poter competere con altre società.
Bene, Giuseppe, grazie per la tua disponibilità, in bocca al lupo per domenica, ci vediamo al Benelli, grazie di essere stato con noi. Prima di andare via ti voglio leggere almeno un paio dei messaggi che sono arrivati per te. Stefano, c'è questo di Gianni
che dice: se retrocedete ci dispiace veramente, perché il prossimo anno non possiamo confrontarci con voi e vendicarci sul campo per le figuracce che ci avete fatto fare a Recanati.
Due partite, 4-0 e 2-0, questo lo ricordiamo.
E non è il solo, Massimiliano: vi auguro la salvezza, tiferò per voi anche se qualche dispiacere ce l'avete fatto.
Vabbè, sportivo chiaramente. Bene,
però abbiamo dispiacere a metà, perché in casa vostra ti ho sempre perso. Sono pareggiate le cose.
Benissimo, grazie ancora e in bocca al lupo.
Grazie.
Giuseppe, un abbraccio.
Crepi il lupo, veramente.
Un abbraccio,
grazie.
Ciao.
Bene, lasciamo anche il nostro ultimo ospite di serata, e ultimo ospite per questo venerdì e anche per i futuri. Abbiamo sentito il direttore sportivo Giuseppe Cianni, e ricordiamo appunto che domenica alle 18 ci sarà il match di ritorno Vispesaro-Recanati.
Al Benelli. Esatto. Invece ricordiamo, perché ho visto dei messaggi che passavano, che la Primavera 4 gioca al Dorico.
Domani al Dorico alle 11.
Ricordiamo, Stefano, che c'è anche i playoff dei Dockers. Dei
esatto, e che giocheranno sempre domani alle 16.
Non a Torrette, attenzione.
No, ma di nuovo al Del Conero. Quindi attenzione, quindi i portuali giocheranno
per gli stessi motivi per cui anche la sfida con la Biagio si era giocata una settimana fa al Del Conero, no?
Quindi ricordo, per quello che riguarda il Dorico, ingresso gratuito alla curva, non, la tribuna non è utilizzabile.
Solo la curva è utilizzabile, benché la tribuna sembra così a vederla.
È un posto, ma probabilmente mancano ancora le ultime
collaudi, autorizzazioni e tutto ciò che sappiamo,
tutte le cosine che sono obbligatorie. Mi ricordo che quando andammo noi a giocare in al Dorico, in quel periodo lì, quando tornammo con Marinelli a
le giocare, prime tre partite, due o tre.
Partite. E a parte appunto la troupe della radio che si mise a fare di tutto e di più, quindi pulire dove sarebbe stata poi la stampa, da escrementi,
le gabbie sopra,
escrementi dei piccioni da anni, che
non
erano
solo piccioni, non c'era solo quelli
però diciamo che noi, io ho portato il 100 gradi, insomma, con Silvia ci siamo messi lì a pulire tutto quanto. Poi a un certo punto era venuto fuori il problema della copertura della tribuna, quindi c'era l'omologazione e sapevo, in quel periodo stavamo insomma lavorando tutti quanti per risolvere i problemi, non si trovavano più i progetti della copertura.
Sì, infatti. No, e se ti ricordi poi
perché per quelli, ricordiamo quelli più anziani ancora, sì. Prima c'era una certa disposizione delle colonne che tenevano la copertura. Poi queste colonne sono state spostate perché impedivano la visuale.
La visuale, sì.
E di quel progetto
c'era una difformità di un progetto che non si trovava. Non solo, ma se ti ricordi, Stefano, si è giocato lì perché il sindaco pro tempore firmava e si prendeva la responsabilità, esatto. Era una responsabilità veramente grossa, enorme.
In più, contemporaneamente c'erano le infiltrazioni negli spogliatoi con l'acqua.
Gli spogliatoi del Dorico li abbiamo frequentati nell'ultimo periodo, erano veramente inagibili, cioè non si poteva nemmeno fare la doccia. Cioè, qualche volta che siamo andati a giocare anche con la Dorica Press era impossibile fare la doccia lì
però e ricordiamo che gli spogliatoi erano sotto la gradinata,
quando
quindi,
entravi
insomma,
sul campo c'era una magia che
comunque
si può un po' rivivere questa magia domani alle 11 domani mattina al Dorico.
A tifare i ragazzi, sì, dell'Ancona, che se la vedranno con i pari età del Catania.
Sì, questo orario ovviamente è dettato dalle esigenze poi di rientro del Catania in Sicilia. Credo, esatto, che abbiano un aereo a Roma anche da Falconara.
E stessa cosa accadrà sabato prossimo
al ritorno.
Si giocherà sempre alle 11.
Credo che questo sia uno dei motivi per cui si giochi di sabato.
Esatto, e stesso motivo, insomma, i ragazzi potranno prendere quindi l'aereo per ritornare nella Dorica. Penso che vi abbiamo raccontato un po' di tutto. Ok, questo l'abbiamo letto.
Sì, l'abbiamo letto.
Quindi siamo a posto da questo punto di vista. Qua pure abbiamo coperto i messaggi.
Grazie per i saluti a tutti, per i saluti anche che sono arrivati a inizio trasmissione, che non abbiamo letto perché siamo andati di corsa e quindi credo che...
Sì, per il resto insomma non ci andiamo a impegolare su altri argomenti che non siano quelli inerenti. Allora, vi ricordo che noi torniamo puntuali lunedì alle 18.30, perché la striscia continua fino a fine mese, lunedì e mercoledì, quindi trovateci lunedì e mercoledì. Se invece succedesse qualcosa di importante, è ovvio che saremo pronti anche a essere di nuovo presenti
nel momento del bisogno.
Quando c'è bisogno ci saremo, questo l'abbiamo fatto ed estate, l'abbiamo fatto sempre, insomma, se c'è qualcosa veramente importante. Però al momento, diciamo, come abbiamo aperto, richiudo, al momento state calmi, state tranquilli, perché la prima scadenza è quella
del
4 giugno per l'iscrizione. Poi, per quello che riguarda i nuovi arrivi, direttore sportivo, giocatori, eccetera, se queste figure che l'Ancona sta visionando sono sotto contratto, i contratti con la squadra che li detiene scadono il 30 giugno, e quindi fino a quel momento non è corretto né etico né sotto la
no,
forma della
fare,
Lega.
Attenzione, si può fare, ripeto, da febbraio
arrivavo,
si può fare.
Arrivavo al discorso poi. Se invece dall'altra parte ci sarà la rescissione consensuale, questo tempo viene ristretto, ma ecco, quindi Boni.
Ripeto che dal 1 febbraio ogni calciatore in scadenza di contratto può firmare per un'altra società, questo ci tengo a dirlo, per cui questo, il mercato è aperto, lo sappiamo, poi ufficialmente il mercato apre, quindi i contratti vanno depositati dal 1 luglio, ma questa è un'altra storia. In attesa di tutto questo noi vi salutiamo e vi ringraziamo, era la mia ultima puntata del venerdì di questa tribolata stagione, ma io ci sarò, come ci saremo tutti, perché continueremo con la striscia, come ha detto Stefano, e poi andremo anche in modalità estiva con la nostra classica
puntata
del mercoledì, più tutte le puntate straordinarie nel momento in cui ci dovessero essere notizie che meritano un pronto approfondimento.
E poi, come sempre, sulla nostra pagina Facebook trovate sempre gli aggiornamenti quotidiani, quindi li trovate sempre. E da lì si capisce se è il caso che andiamo subito in onda.
Bene, buona serata a tutti.
Grazie Ferdinando.
Da Vicini e grazie a Stefano Fer.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.